Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Martedì, giornata dedicata all'approfondimento su temi economici e politici. Presento subito i miei ospiti. Benvenuto, è qui con noi Gilberto Trombetta.
Ben trovato Carlo e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Benvenuto l'economista Gabriele Guzzi.
Buonasera
Ciao Gabriele.
Carlo, buonasera Gilberto, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Beh, ricordo allora, visto l'economista Gabriele Guzzi, ricordo Gilberto Trombetta, giornalista economico, giustamente per i nostri amici del Vaso di Pandora lo conoscono benissimo, ma ogni tanto è bene ricordarlo. Gabriele Guzzi, tra l'altro, che sarà uno dei relatori in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati giovedì 11 luglio, magari ne parleremo fra un po', dal titolo Chi siamo noi? Il destino dell'Italia nei nuovi scenari globali. Quindi, tanta roba, ne parleremo
Grazie.
fra poco. Allora, io direi che partiamo con le dichiarazioni, con il discorso che ha fatto Mattarella domenica 2 giugno, quindi giornata di festa della Repubblica, dove ha dichiarato Gilberto che con le elezioni consacriamo la sovranità europea, cioè cosa vuol dire festa della Repubblica e sovranità europea. Cosa vuol dire sovranità europea intanto?
È un controsenso in termini, è un ossimoro, non vuol dire niente ovviamente. Non esiste la sovranità europea perché l'Unione Europea non è uno Stato, non ha un popolo alle sue spalle europeo, non ha una Costituzione, quindi è un ossimoro. Per carità, non scopriamo niente di nuovo. Noi abbiamo detto spesso che quelli che in Italia dovrebbero essere i massimi garanti della Costituzione, del dettame costituzionale, quindi Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, in realtà negli ultimi anni si sono rivelati i più grandi difensori del vincolo esterno, che è un ruolo in realtà in antitesi rispetto a quello costituzionale. Quindi, da questo punto di vista, non devono e non stupiscono più di tanto le dichiarazioni, di Sergio Mattarella. Certo, in questo caso colpisce che le abbia addirittura dette in occasione della festa della Repubblica, cioè in quella che dovrebbe essere la festa della sovranità popolare per eccellenza, almeno stando a quanto scritto nella nostra Costituzione, e invece al Presidente della Repubblica è sembrato più opportuno ricordare a ridosso delle elezioni europee che ci saranno tra pochi giorni, che quello sarà un rituale, cioè l'elezione del Parlamento europeo, che serve a sancire, a consacrare, la sovranità dell'Unione Europea.
Senti Gabriele, cosa ti suscitano queste parole? Dopo analizzeremo magari qualche altro passaggio del discorso di Mattarella. È un auspicio nella sua logica?
Ma guarda, io sarò molto sincero, per me è un'affermazione gravissima e questo non preclude il rispetto per l'istituzione che rappresenta l'unità del popolo, ma l'affermazione di Sergio Mattarella in sé io la considero molto grave perché è una menzogna, è una scorrettezza giuridica e aiuta a incrementare la mistificazione del dibattito pubblico italiano, che è il problema numero uno del nostro paese. E noi abbiamo bisogno, avremo bisogno come cultura, come popolo, di una grande operazione di verità, innanzitutto su tanti ambiti. L'Europa è il numero uno, l'altro è il globalismo, l'altra grande religione dei nostri tempi, perché è piena di mistificazioni, di menzogne, di falsa coscienza, di ideologia nel senso marxiano del termine, cioè nel senso deteriore, cioè di un'idea dominante che serve a difendere uno status quo, magari con belle idealità. Ecco, il concetto di sovranità europea, come insomma, ha espresso Gilberto e tanti filosofi del diritto, perché il problema è che i costituzionalisti, se rimangono dentro una tecnicalità giuridica, non comprendono il senso filosofico, storico-filosofico del concetto, in questo caso del concetto di sovranità, che è un concetto cardine del moderno politico, cioè parliamo delle basi del nostro vivere come comunità storica. E la sovranità è l'esistenza politica di un popolo, dice appunto Grimm, un grande esperto di sovranità che ha pubblicato da poco un libro con la Terza proprio sul concetto di sovranità, il mio amico Nello Preperossi che si è occupato di questo concetto, cioè è la capacità di un popolo, possiamo dire, di decidere del proprio destino. Questa è la sovranità. Quindi è l'essenza di un popolo storicamente determinato. Questo concetto è fondamentale per la nostra storia moderna, perché appunto si afferma nella modernità e poi nel Novecento si afferma come sovranità democratica, cioè come sovranità di un popolo. Ecco, tutto questo non ha nulla a che fare con l'Europa, che è sostanzialmente un sistema oligarchico fondato sui mercati.
Ma senti, Gabriele, però immagino che Mattarella, nel suo caso, come ovviamente tutta una schiera di politici, dica: ma qui stiamo parlando di popolo europeo, quindi dice, no, mentre tu dicevi un attimo fa di un popolo, di un paese libero che deve poter decidere il suo destino, ma qua si parla di popolo europeo, no? Esiste il popolo europeo.
Come concetto storico,
voglio dire,
sì, esatto, a quel punto capiamoci sui termini. Cioè, un popolo europeo costituzionalmente definito non esiste. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Per cui parlare di sovranità europea è al massimo, come ho scritto, una suggestione emotiva per solleticare le sensibilità globaliste del popolo delle ZTL, ma non ha alcuna attinenza giuridica. Che venga detto da un costituzionalista è grave, e che questo costituzionalista sia anche Presidente della Repubblica è ancora più grave, detta il 2 giugno a una settimana dalle elezioni europee. Onestamente, io penso, e questo lo dico e mi taccio, in realtà questa affermazione è un assist a tutte le persone che combattono per un recupero della sovranità democratica. Cioè, perché è talmente estrema e grave questa affermazione ed entra troppo in contraddizione con la festa che si celebrava, che per me ha fatto, come a dire, la sparata troppo grossa, è finita per diventare un assist per chi invece, come noi e come tanti altri milioni di persone, vogliono una sovranità democratica dei popoli. Ecco, per cui è stato alla fine un autogol da parte di Mattarella.
Un autogol da parte di Mattarella, infatti c'è stata la reazione, direi abbastanza decisa, sembrerebbe, di esponenti della Lega, per esempio anche Salvini, sul quale poi si è innescata una polemica, perché poi è intervenuta la Lega, è intervenuta la Schlein del PD, dicendo che le parole di Salvini sono gravissime. E Gilberto?
Io qua vorrei fare un paio di considerazioni molto rapide. Nel merito, giusta l'indignazione, il commento, in realtà poi è stato un commento su tweet, quindi la politica che sogno io non si fa tramite tweet sui social, ma comunque, detto questo, il commento di Claudio Borghi nel merito, nel contenuto, non può che essere condivisibile, perché è quello che stiamo dicendo noi. Ecco, mi permetto di dire, non per fare il solito purista, come dice qualcuno, che fa un po' specie che il commento provenga da un parlamentare che sta nelle file, ed è stato eletto nelle fila di un partito che ha votato per la rielezione di Sergio Mattarella. Ci abbiamo aperto noi con questa considerazione, cioè che Sergio Mattarella sia un Presidente della Repubblica, non il primo in realtà, che stia là a tutela del vincolo esterno anziché della Costituzione, non è una novità per chi segue quel po' di dibattito che resta nei canali non ufficiali, no? Quindi si sa chi è Mattarella, lo insegna tutta la sua storia come Presidente della Repubblica, anche nel primo mandato e anche precedente. Ecco, che un parlamentare che è stato eletto con un partito che ha votato per la rielezione di Mattarella ne chieda le dimissioni perché è contrario alla sovranità così come è stabilita la Costituzione, un po' a me fa sorridere, come fa sorridere tutti quegli aedi che si sono affrettati a dire: come vi permettete a criticare Mattarella, non conoscete la Costituzione, perché la Costituzione prevede la cessione di sovranità e il primato delle leggi sovranazionali su quelle nazionali proprio all'interno della Costituzione, nello specifico nell'articolo 11. Ecco, io per carità sono un giornalista, mi occupo di economia, non sono un giurista, ma insomma un'analisi del testo a livello elementare me l'hanno insegnata appunto a quelle che un tempo si chiamavano scuole elementari. Io nell'articolo 11 non si parla, in realtà nessuna parte della Costituzione si parla di cessione di sovranità, da nessuna parte, sfido chiunque a leggerla dall'inizio alla fine, anche nella versione modificata post 48, e non solo non si parla di cessione di sovranità, non si parla di primato dei trattati sovranazionali sulla Costituzione da nessuna parte. Nell'articolo 11 si parla di limitazioni, che non è cessioni, della sovranità, in più in condizioni di parità con gli altri stati. Ecco, è una questione di italiano, qua non di essere giuristi, è evidente che non è il caso dell'Unione Europea e dell'Eurozona, tralasciando che quel passaggio dell'articolo 11 si riferiva all'appartenenza dell'Italia alle Nazioni Unite, quindi non era scritto perché avevano la palla di vetro pensando all'Unione Europea e all'Eurozona, ma comunque parla di limitazioni della sovranità a condizioni di parità con altri stati. Ripeto, mi pare evidente che non è il caso la specificità dell'Unione Europea, quindi invito tutti quelli che hanno detto ma così Mattarella rispetta la Costituzione, anzi un omaggio perché sta scritto là, leggetela con un po' più di attenzione, o se è il caso ripetete la scuola primaria, nello specifico l'analisi del testo e quella di italiano, perché forse sfugge qualcosa da quel punto di vista.
Senti Gilberto, adesso ho una curiosità, voglio capire da te. Allora, qui si è creata questa discussione ieri, no, con praticamente la Schlein, come dicevamo, che si è scagliata contro Salvini parlando dei sovranisti, no, di questa cosa dei sovranisti che ormai sono nel mainstream, sono equiparati, sono un po' l'equivalente di fuorilegge, no? Ecco, ma quando senti la Schlein che parla, la Lega che si parla di sovranisti, tu come ti consideri allora in questo caso politicamente parlando?
Un alieno mi considererei da un punto di vista, se i sovranisti sono rappresentati dalla Lega o da altri partiti attualmente presenti in Parlamento, ecco, io allora mi sento veramente un alieno rispetto a questa realtà italiana, perché anche qua magari sono un po' pignolo, ho la cattiva abitudine di concentrarmi più sui fatti, sulle azioni o anche sui programmi dei singoli partiti che non sulle dichiarazioni rese in favore di telecamera o scritte sui social, perché uno può dire qualsiasi cosa, ma poi uno dovrebbe giudicare le azioni di un partito in questo caso. Sicuramente ci sono partiti molto più europeisti della Lega, molto più fedeli al vincolo esterno, però ecco, definire la Lega sovranista, per esempio per le campagne, per le prossime europee, dice più Italia e meno Europa, per carità è uno slogan che può essere anche carino, ma che vuol dire in concreto? Andiamolo a leggere il programma per le europee della Lega, propone l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea? No. Propone l'uscita dell'Italia dall'Eurozona? No. In che cosa consiste il sovranismo della Lega a livello programmatico? Ecco, quindi mi sembra tanto il classico teatrino fatto in favore di telecamere per polarizzare come sempre l'opinione pubblica, ma idiotizzandola, cioè impedendogli di entrare nelle specificità, nel dettaglio delle differenze, se ci sono delle proposte politiche, facendo finta che ci sia uno scontro tra entità politiche, il centro-sinistra e il centro-destra, quasi antitetiche tra loro, quando sui punti fondamentali, pensiamo alla guerra in Ucraina, all'appartenenza in maniera autolesionista alla NATO e a tante altre cose, all'approccio nei confronti della spesa pubblica, ma un'industria di Stato, insomma tutto quello che volete, io queste differenze sostanziali onestamente nei programmi non le leggo e neanche nell'azione di governo, visto che negli ultimi decenni si sono succeduti governi di vari colori, anzi io mi spingerei a dire che tra un governo di non solo c'è poca differenza o quasi nessuna tra un governo di centrosinistra e uno di centrodestra, ma anche tra un governo di centrodestra, di centrosinistra e un governo tecnico, bene o male fanno le stesse cose sulle cose che contano.
Sì, Gabriele, danno addosso alla Lega imputandole in alcuni ambiti almeno di essere sovranista per fare in modo di non parlare di sovranismo, secondo te, alla fine?
Ma appunto, io devo dire la verità, il sovranismo non mi piace molto come concetto, perché è un concetto che è nato per screditare Marine Le Pen oramai quasi 10 anni fa, è una declinazione di un concetto che ha una sua storia, che è quello della sovranità, come se fosse un po' una macchietta, quindi diciamo definirsi sovranista per me si rischia già di auto-escludersi, cioè di auto-marginalizzarsi e di sostanzialmente accettare una categoria che non esiste, cioè non ha una sua storia storico-politica, mentre la sovranità esiste come ed è un problema inaggirabile, direi, perché quello che non capiamo tutti, appunto è Schlein. Io appena fu eletta con tutto il bene che, diciamo così, la curiosità e anche la compassione, direi, cristiana che ho nei confronti di Elie Schlein, mi viene in mente questa cosa, cioè il sonno della ragione genera Elie Schlein, cioè Elie Schlein è un ologramma sostanzialmente, cioè non esiste, non ha una carne storica, è un ologramma globalista, europeista, figlia di alcuni evidenti circuiti internazionali, ma che non ha carne, cioè tutta proiezione, tutto digitale, è tutto flusso, è flusso ma non ha carnalità storico-politica, quindi non è un leader, perché un leader deve incarnare un popolo, deve incarnare un sentimento anche, no? Cioè Schlein è puro universalismo astratto, cioè in questo senso rappresenta bene questa ideologia globalista, europeista di certe elite culturali, cioè pura ostrazione, puro universalismo. Infatti io credo sia drammaticamente inefficace. Poi magari a questa europea andrà anche benino perché l'IPD, diciamo, vota sempre in massa e probabilmente ci sarà un crollo dell'affluenza. Ma chiaramente la proiezione di un rilancio popolare del Partito Democratico, che era l'istanza con cui ha vinto Elie Schlein le primarie, è già fallito, cioè non è riuscito in alcun modo a riportare il PD a essere un partito di massa o addirittura del lavoro, no? È ancora un partito delle elite che si riferisce a diritti civili, individuali, dell'altissima borghesia proiettata verso il mondo. Quindi comunque sovranismo a me non piace, io sono per la sovranità democratica, questo è il punto. E la sovranità democratica è un concetto, diciamo, matematico e rigoroso, per cui la sovranità o è democratica o è antidemocratica. Lo Stato moderno italiano costituzionale si fonda sulla sovranità democratica. Il concetto di Unione Europea, ma anche quello della NATO per certi versi, cioè tutte queste organizzazioni internazionali che non favoriscono la pace e la giustizia, come è l'articolo 11, no? Noi siamo appunto per le limitazioni a favore della pace e della giustizia. Ecco, tutte queste istituzioni sostituiscono una quota di sovranità democratica, la tolgono dal popolo e la mettono in capo ad altri soggetti, che sono i poteri indiretti, che sono i poteri della finanza, che sono i poteri delle industrie militari. Questo è il punto. E questo poi causa il populismo e il sovranismo cosiddetto, cioè la reazione dei popoli, che magari in una forma confusa, in una forma disordinata, in una forma anche demagogica, nel senso deteriore del termine, cioè inefficace, hanno tentato negli ultimi 10 anni, 15 anni di reagire a questa tendenza. E questo è un problema che con la guerra si è ancora aggravato, cioè il popolo non si sente rappresentato dal discorso di questo potere. Si è creata una frattura, direi, fonda tra il discorso del potere e il popolo, il sentire del popolo, ma ancora non c'è una forza politica capace di rappresentarla. La Lega, devo dire la verità, è certo, su alcune battaglie anche l'onorevole Borghi ha fatto cose pregevoli, come a dire, ha fatto battaglie di difesa, in difesa, cioè di trincea, pensiamo al trattato pandemico, quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pensiamo comunque anche al MES, cioè c'è una maggiore consapevolezza economica perlomeno, questo è indubbio. Però c'è un problema di fondo, cioè che comunque Salvini si approccia su alcune tematiche un po' con questa demagogia, per cui una volta va così, una volta va colà, non si capisce bene, si tenta un po' di stare due piedi in una scarpa. Io credo che non è più il tempo di questi doppi giochi. E quindi c'è il problema della rappresentanza di questo popolo che vuole cambiare tendenza.
Sì. Manca la rappresentanza, diceva un attimo fa Gabriele, no? Gilberto, secondo te si può tradurre in qualcosa a livello di elezioni? Secondo te, temono un calo? Potrebbe l'affluenza essere meno inferiore rispetto a quello che è opportuno a Bruxelles? Per legittimarsi, per mantenere, diciamo, almeno ufficialmente la legittimità.
Io qua non credo, ecco, non voglio entrare, non vorrei, ma lo farò, entrare in un discorso un po' complesso con dei distinguo e forse anche antipatico, cioè il discorso sull'astensionismo. Ecco, secondo me ci sono due condizioni, dicendolo anche qua in maniera sintetica per questioni di tempo da tenere a mente. C'è quello che io chiamo l'astensionismo militante, cioè persone legittimamente, ma a mio avviso erroneamente, convinte che con l'astensionismo puoi cambiare il sistema che non ti piace. O meglio, a forza di aumentare la quota di astensionismo, le istituzioni, siano esse quelle nazionali o siano esse quelle sovranazionali, perdono di legittimazione e quindi decadono magicamente e si farà la rivoluzione. Adesso ho semplificato, però insomma, ecco, io questa ritengo che sia una scelta, come tutte nella vita, legittima, quindi anche degna di rispetto, ma clamorosamente sbagliata e in parte ingenua, per due motivi. Innanzitutto, la classe dirigente, sia nazionale ma ancora di più sovranazionale, non cerca e non ha bisogno di legittimazione. Se andassero a votare due persone, il Parlamento europeo o anche quello italiano lo farebbero col voto di quelle due persone. Noi abbiamo avuto dei casi eclatanti dove sono andati a votare per delle elezioni locali, quindi comunali o regionali, magari per il ballottaggio, il 12-13% degli aventi diritti di voto, quindi con un astensionismo superiore all'80%. Non è che non hanno nominato i vincitori o sono decaduti perché l'80% non è andato a votare. Non cercano la legittimazione popolare, non ne hanno bisogno, anzi se fossimo noi per primi a chiedergli di annullare le elezioni, loro sarebbero contenti. Quindi chi si astiene perché ritiene che nessuno possa tutelare o rappresentare i propri interessi, lo capisco. Chi si astiene come una forma di politica militante pensando di poter fare la rivoluzione con l'astensionismo, temo si stia sbagliando clamorosamente. Diverso, come dicevo, è il discorso che per esempio a me è capitato spesso, io sono sempre andato a votare, molto spesso però ho annullato la scheda, perché a me non piace svendere il mio voto. Cioè se io non trovo un partito, una proposta politica, un programma elettorale che rispecchi, non dico al 100%, ma in larga parte le mie idee politiche, non svendo il mio voto, non mi piace votare il meno peggio, anche perché credo che votare il meno peggio è uno dei motivi che ci ha portato nella situazione attuale di oggi, con uno svilimento della proposta politica e anche una diminuzione delle proposte effettive. Quindi annullare la scheda, non andare a votare in mancanza di una proposta politica che ci convince è stralegittimo, forse addirittura doveroso. Altrettanto doveroso se uno ritiene che non c'è una proposta politica adatta o affine alle proprie idee o alla propria visione di paese, sarebbe contribuire, ognuno con le proprie possibilità, a costruirla però, questa alternativa politica, cioè, creando un'associazione, un partito, un comitato, scegliendosene uno delle decine già esistenti, insomma, provando a dare il suo contributo alla vita politica e sociale del paese in cui vive, per creare quell'alternativa che a detta di molti oggi giustamente probabilmente manca, e vale secondo me la stessa considerazione per le elezioni europee che stanno per arrivare.
Gabriele, sei d'accordo con l'analisi che ha fatto Gilberto? No, lasciamo stare adesso l'aspetto del voto, no? Votare, non votare, annullare, eccetera, perché ovviamente nell'ambito della stessa intervista bisognerebbe che ci fossero le varie, varie visioni, no? Ecco, sei d'accordo sulla efficacia o meno di che effetti potrebbe produrre una affluenza, diciamo, bassa di votanti?
Allora, questo è un punto importante. Io, come dire, comprendo, capisco e giustifico, perché è motivato questo sentimento di nausea che ha il popolo italiano verso la politica e le istituzioni, no? Se chi vuole capire oggi com'è la politica, si dovrebbe leggere appunto il romanzo di Sartre, La nausea. Questo è il sentimento principale, guardando i dibattiti politici, guardando i cartelloni pubblicitari che ora inondano le nostre città. Io mai come in queste elezioni ho sentito proprio uno schifo, ma è anche una pena per queste persone che sono costrette a svendere la propria faccia in una forma così falsa, no? A dover vendere qualcosa che non è autentico, e si vede che è una merce falsata, ecco. Ed è un peccato, perché la politica non dovrebbe essere questo. Allo stesso tempo io credo, e su questo, come dire, penso che abbiamo ragione nel credere che solo la politica, nel senso però vero del termine, cioè la politica è un progetto di umanità che si fa progetto di trasformazione storica e di modifica dei rapporti di forza in una determinata società. Quindi questa per me è la politica. Politica con la P maiuscola, non l'amministrazione del condominio o questo finto dualismo polarizzante che c'è tra una non destra e una non sinistra. Quindi la politica che non c'è ora è la via di salvezza, ma non c'è ora, per cui non dobbiamo neanche, come dire, starci qui a preoccupare votiamo o non votiamo, ma tanto se non c'è politica, che votiamo? Cioè il punto, come dire, ognuno faccia come vuole, faccia ciò che sente, ma qui c'è un problema più radicale.
Tu dici, Gabriele, scusami, dici in questo momento bisogna farsene una ragione, è così, insomma, non senza
pensare. No, passare. Tu devi fare tutto il possibile per invertire questo trend, ma il punto è che non c'è politica per ora, almeno non c'è politica nelle istituzioni. Poi la politica c'è nelle minoranze creative, come si dice, no? Cioè nelle minoranze che continuano a creare i presupposti per una rinascita di un popolo, questo sì. Noi su questo dobbiamo puntare, e dobbiamo puntare su questi aspetti che sappiano interpretare la svolta antropologica che stiamo vivendo, cioè cambiamenti radicali che riguardano proprio la configurazione antropica, il rapporto uomo-uomo, uomo-macchina, uomo-natura, uomo-mondo, cioè uomo di produzione genetica, cioè ci sono sfide, diciamo, estreme che richiederebbero un pensiero capace di governarlo. Quindi parliamo di un tempo in cui la politica sarebbe necessaria. Ma come dire, io qui non sto neanche a legittimare la politica esistente, cioè la politica amministrazione di condominio in nome di questi valori. No, sono due cose separate, sono due cose in contrapposizione. Oggi la politica vera è stata per ora silenziata dal predominio neoliberista dei mercati, del non pensiero, della destoricizzazione e del conformismo. Quindi il primo nemico è tutto questo, è questo qui. Chiunque si oppone anche in minima parte a questa deriva postumana ha la mia simpatia. E il mio voto, ecco, questo poi ognuno lo decida da sé.
Chiaro, chiarissimo. L'altro tema che volevo affrontare nel nostro appuntamento di oggi sono le parole che ha fatto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che è di recente nomina perché si è insediato alla Banca d'Italia a novembre. Quindi è ancora da pochi mesi. Gilberto, alcuni passaggi mi sembrano molto significativi. Ha detto: l'Italia non è condannata al declino, bisogna affrontare la zavorra del debito. Ecco, alla fine si ritorna sempre lì. Ma poi un'altra cosa, proprio lo dicono ormai molto chiaramente, serve un flusso maggiore di migranti. Ho letto l'intervista riportata e gli articoli riportati dal Sole 24 Ore del 1 giugno, dove quando si parla, appunto vengono riportate le parole di Panetta, serve un maggior flusso di migranti, è lo stesso Sole 24 Ore che dice: ma è fuga di giovani, lo dicono pure loro.
Guarda, è meraviglioso, è un concentrato di controsensi questo discorso del nuovo governatore di Banca d'Italia. Il riassunto sarebbe, tra l'altro perché poi lui dice che l'Italia, l'Unione Europea in generale, l'Eurozona e l'Italia da quando sta nell'Unione Europea e nell'Eurozona sono le parti del mondo che sono cresciute di meno, no? E qual è, quindi dice, vedi, sa qual è il problema, lo ha inquadrato, anzi coraggioso, qual è la soluzione che propone Panetta? Ci vuole più Europa. Cioè è tutto meraviglioso, cioè sembra di assistere a un teatro dell'assurdo, perché per un momento si ha quasi l'impressione che si stiano indirizzando, stiano sì, perché dice miseriaccia, dice che l'Unione Europea è il buco nero dell'economia mondiale e l'Italia dentro l'Unione Europea e l'Eurozona lo è diventato, non ho usato queste parole ma i concetti e i dati che esprime questo dicono, e poi dice le soluzioni, serve più Europa, e questo è lo stesso identico discorso del problema del lavoro, no? Dice servono flussi di migranti perché c'è un calo delle nascite, quindi abbiamo un problema, e però c'è fuga di giovani, è ovvio che le due cose non si tengono insieme, a meno che ci sta un non detto tra le righe che è quello che spiega il fenomeno. Cioè, in realtà, quello che sta dicendo tra le righe Panetta è che non servono lavoratori, perché se tu hai un flusso di giovani, la maggior parte dei quali laureati, che vanno all'estero a lavorare, evidentemente i lavoratori in Italia ci sarebbero, se no non andrebbero all'estero a lavorare. Quello che serve sono nuovi schiavi. Perché serve nuovi schiavi? Perché per trattenere in Italia i nostri giovani bisognerebbe aumentare i salari, ma per bilanciare la rigidità del cambio dovuta all'adozione dell'euro i salari vanno svalutati, quindi tu non puoi fare le politiche necessarie a trattenere i tuoi giovani e i tuoi giovani migliori, tra virgolette, cioè addirittura quelli qualificati, laureati, e quindi devi importare manodopera a basso costo. Ecco, però questo Panetta, come dire, si è guardato bene dal dirlo, da spiegarlo, perché è l'unico modo per tenere insieme queste cose, e chiudo dando un paio di numeri, perché se uno va a vedere i dati dell'AIRE, no? Cioè dell'anagrafe italiani residenti all'estero, tu hai circa 6 milioni di italiani residenti all'estero, aumentati clamorosamente negli ultimi 20 anni, ma è sicuramente un caso, e diciamo che la fascia dei giovani, quindi 15-30 anni, sono quasi 2 milioni. Ma c'è un piccolo dettaglio, ci sono tantissimi studi che ci dicono che i dati dell'AIRE, cioè degli italiani registrati come residenti all'estero, sono clamorosamente sottostimati. ma sottostimati addirittura che dovrebbero essere il triplo. Perché? Perché molti italiani, vale per i giovani, anche per i meno giovani, che vanno all'estero, non si registrano come residenti all'estero per non perdere, che ne so, alcuni benefici come l'accesso al sistema sanitario nazionale, mentre si registrano presso le istituzioni del paese dove vanno anche temporaneamente a vivere, se no non possono lavorare o affittare casa. Se uno va a paragonare i registri dei paesi di maggiore destinazione, che ne so, il Regno Unito, la Germania e la Francia, con i dati dell'AIRE, tu vedi che gli italiani in Inghilterra, rispetto a quanto risulta all'Istat, sono il quintuplo, in Germania sono il triplo, in Francia sono il triplo. Quindi in realtà è verosimile che il numero di italiani residenti all'estero in maniera più o meno permanente sia superiore ai 15 milioni, di cui circa 5-6 milioni di giovani, di cui un terzo laureati. Quindi io vorrei sapere, Panetta, di cosa sta parlando, e sottolineo l'ultima cosa, perché a me ha fatto sorridere un lapsus freudiano bellissimo che ha avuto il governatore d'Italia, perché mentre spiegava il sistema di pagamenti, il sistema Target 2, adesso non entriamo in che cos'è, però ha nominato questo sistema di pagamenti che regola le transizioni tra i paesi dell'Eurozona, e ha detto che anziché essere uno strumento che regola i pagamenti tra la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea, ha detto la Banca d'Italia e la Banca Centrale Tedesca. Dico che è un lapsus freudiano perché in realtà ha ragione, perché sostanzialmente la Banca Centrale Europea è la Bundesbank tedesca, ma fa sorridere che questo lapsus lo abbia avuto proprio il governatore di Banca d'Italia.
Ha avuto un momento di verità involontaria, diciamo. E Gabriele, la Panetta quindi cosa fa? Comincia a guardare il fiume, poi si ferma nel mezzo e comincia a risalire la corrente, invece comincia ad andare controcorrente in pratica.
Ma sì, ma purtroppo è sempre più difficile nascondere ciò che è evidente, no? Cioè, fa tutto il discorso dicendo sostanzialmente che l'euro ci ha danneggiato, ma poi dinanzi a questo problema evidente si esce con l'idea serve più Europa. Questo è, però è chiaramente una soluzione logica inefficace. C'è stato questo libro di Padoan uscito per la Terza che si chiama Europa sovrana, che è una contraddizione, no? E c'è, cioè, un capitolo sul, me l'hanno regalato come, diciamo, compito, così come punizione per i miei peccati, quindi lo devo, per espiare i miei peccati, me lo sono letto.
Fino a che pagina sei arrivato a leggerlo?
Ma di mia volontà mi era l'introduzione, però poi l'ho finita perché sono un bravo bambino, ecco. E perché è bene sapere le argomentazioni del nemico, perché magari uno si mette in discussione, dice, beh, magari ci mi convincono, no? Cioè, uno deve essere, come dire, sempre aperto, no? Il punto è che loro mi hanno convinto delle mie ragioni, perché loro per metà del capitolo sull'euro dicono l'euro non funziona, l'euro va schifo, ha prodotto dei danni, cioè citano tutta la letteratura, che poi è una letteratura internazionale, sui limiti dell'euro, e poi finiscono, sì, ma serve più Europa, no? E di fatto è un trucco per non dirci la verità, per continuare a esistere, per non mettere in discussione la propria storia e la propria carriera, purtroppo. Perché dire questo vorrebbe dire mettere in discussione l'intera carriera di Piercarlo Padoan, che si è invece fondata su questa ideologia, se non vogliamo dire sogno. Ma il buon Padoan dovrebbe dire, alla sua veneranda età di 70 e X anni, dire forse abbiamo sbagliato, forse si doveva fare in modo diverso, o forse ora si deve fare in modo diverso. Ecco, questa è l'onestà intellettuale che io auspicherei per questi tempi, cioè persone che senza dover difendere niente semplicemente aprono il loro cuore e dicono la verità. Ho sbagliato, si può sbagliare nella vita, si può sbagliare, ecco, questa onestà radicale.
Gabriele, è uno sbaglio protratto nel tempo, però parecchio,
benissimo,
no?
Benissimo, ma come dire, io su questo cristianamente, se lui accettere, come dire, chiedesse, come dire, scusa tra virgolette, ma anche non chiedendo scusa, certo, dicesse questo non è più il caso, io lo apprezzerei, poi non è che deve diventare amico mio, no? Però apprezzerei il gesto politico, no? Ecco, questa disonestà intellettuale è ciò che dà fastidio alle persone, no? Che la cosa è sempre più evidente, ma si deve camuffare per preservare un ordine e alla fine una posizione di potere. Ecco, questo è insopportabile, soprattutto da persone che hanno una loro età, hanno una loro posizione economica di certo non a rischio. Ecco, da queste persone non si può accettare questo grado di mistificazione.
Vedevo che sorridevi un po', Gilberto.
No, ha ragione.
No, anche ho visto, sorridevi.
Sorrido perché poi io ho sempre detto, non è piaggeria, non solo sono quasi sempre, sostanzialmente sempre d'accordo con Gabriele, mi piace molto il modo che ha lui di esprimere i concetti, insomma, lo starei ad ascoltare per ore, quindi sorrido e annuisco per quello. Poi mi era ricapitata sotto gli occhi, e questo mi ha fatto fare un altro sorriso, proprio il passaggio in cui Penetta dice, è meraviglioso perché dice, la popolazione europea rappresenta oggi solo il 5,7% di quella mondiale. Negli ultimi 20 anni il peso dell'Unione Europea sul PIL globale è passato dal 26 al 18%, quello degli Stati Uniti è rimasto uguale, quello della Cina è quadruplicato. Quindi c'è lui, sostanzialmente lui dice che da quando c'è l'Unione Europea e l'Eurozona, il continente europeo è appunto il buco nero dell'economia mondiale, ma poi non ce la fa proprio a fare il passo successivo, o meglio, probabilmente ideologizzato perché i suoi interessi risiedono da un'altra parte, va a dire una cosa che è un controsenso in termini, un ossimoro, cioè l'Unione Europea ci ha danneggiato, quindi serve più Europa. E un po' tutto il suo discorso, insomma, è così, quindi mi era ricapitato quel passaggio, perché poi, ripeto, lo sostanzia con i numeri, con i dati, che sono incontrovertibili, come dice Gabriele, e però poi quando arriva dice allora serve, uno dice allora serve, che ne so, uscire dall'Unione Europea e dall'Eurozona, disgregare in maniera concordata l'Unione Europea, invece no, serve più.
Non ce la fa, ci ricorda un po', abbiamo avuto occasione anche tu per partecipare, essere parte di un dibattito con dei sindacalisti, esponenti del sindacato, e arrivano fino a un certo punto, però anche loro, no, in questo senso la dinamica è stata analoga, no? Dicono tutta una serie di problemi, non va bene, eccetera, però c'è il sogno europeo da portare avanti, insomma, no? Che poi una volta che si cerca di capire qual è il sogno, non sanno circoscriverlo. Allora, caro Gabriele, ci sarà una conferenza alla Camera dei Deputati giovedì 11 luglio, vediamo qui tra l'altro la copertina, la locandina in sovraimpressione, il tema è chi siamo noi, il destino dell'Italia nei nuovi scenari globali. Vedo che ci sarà il direttore di Dimes Lucio Caracciolo.
Sì, è un evento credo molto importante in cui affronteremo queste tematiche, sarà la Camera dei Deputati, quindi serve accreditarsi in un link che forse potremo mettere nella descrizione di questo video. È appunto un primo evento che facciamo alla Camera dei Deputati, quindi nel tempio della democrazia, almeno formale, in cui vogliamo proprio iniziare a demistificare questo dibattito, a partire dalla geopolitica, a partire dal tema della guerra, ma poi del ruolo dell'Italia nel mondo, quindi il vincolo esterno, l'euro. Ci sarà Geminello Preterossi, che conosciamo, insomma, direttore della Fionda, e ci sarà Fiammetta Salmoni, che è una giurista molto intelligente, che ad oggi è membro del CDA di Enel. Io, insomma, farò un po' la conduzione dell'evento, quindi invitiamo tutti quelli che ci ascoltano a venire a partecipare, perché, insomma, diamo un po' una sveglia a questo Parlamento e rendiamolo un po' di più un luogo di partecipazione autentica di un popolo.
Certo, e il link, come abbiamo detto, ripetiamo, il link per accreditarsi è qui nel testo di accompagnamento. Siamo in chiusura, io ringrazio molto l'economista Gabriele Guzzi, che ho il piacere, direi con una discreta frequenza, di averlo ospite qui su Pandora. Grazie Gabriele.
Grazie Carlo per l'invito e un saluto a tutti voi.
E grazie all'amico Gilberto Trombetta. Grazie Gilberto.
Grazie a te ovviamente Carlo, un saluto ai nostri ascoltatori e un grande abbraccio a Gabriele.
Grazie a tutti voi amici ascoltatori.